4 mattino.
Stai calmo, stai bruciando tutte le vacanze.
Sì, hai ragione. Chiedo scusa per aver alzato la voce prima.
Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal.
Volevo solo mettere l'accento sul calo delle vendite delle auto, sul prezzo. Sono lievitati in maniera esponenziale e in 3-4 anni lo stesso oggetto, la stessa categoria di auto costa 10, 12 e anche 15 mila euro in più. Forse è questo il problema più grande, il prezzo.
Sì. E forse a fronte anche, caro ascoltatore, della stessa auto, più o meno della stessa auto, nel senso che no, le innovazioni di modello non sono enormi, ci pare a vederla così da distanza.
Io invece penso che il dibattito sia leggermente spostato ancora una volta dalla parte di Trump, perché comunque sia ci sono due punti fondamentali che Trump sottolinea e su cui è assolutamente forte. Il primo: e se avete tutte queste belle proposte, perché non le avete fatte negli scorsi 3 anni e mezzo, voi democratici? E poi, le politiche che aveva messo in campo nei 4 anni di presidenza Trump, i democratici, se del caso, le hanno rafforzate. Dazi, immigrazione, paradossalmente le hanno mantenute e rafforzate.
Mi sembra un ottimo punto questo, caro ascoltatore, però quello su cui si discuteva prima non era tanto il chi ha vinto, chi ha perso, è quanto la capacità di Kamala Harris di stare nel dibattito, a differenza per esempio di Joe Biden. Come sappiamo, il precedente dibattito è stato un disastro assoluto, mentre invece qua la tenuta c'è stata. Poi vedremo cosa diranno i sondaggi. Questo anche per rispondere agli ascoltatori che sono un po', diciamo, non leggete le cose con un occhio ideologico, vi prego, per cortesia. Cioè, che cosa vuol dire quando ascolto Spezia mi sembra di sentire Fidel Castro a Cuba? Ma che stai dicendo, amico mio? Dai, su, francamente.
Titolo del Washington Post: Paccalà all'haitiana.
non male. Scusate, amici vicentini, figuriamoci se ce l'abbiamo con voi. Anzi. Va bene, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 11 settembre, sono le 7:20 minuti e 47 secondi. C'è Paolo Corleone in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, al netto della questione del dibattito che c'è stato questa notte tra Kamala Harris e Donald Trump, ci torneremo ovviamente dopo con Paolo Mieli per commentarlo ampiamente. Ci sono i pezzi nei giornali radio, ma è evidente che la rassegna stampa di oggi ne tiene poco conto. C'è qualche giornale americano, però devo dire al momento c'è un certo equilibrio, mi sembrano tutti quanti un po' in attesa. Dunque, andiamo sui giornali italiani. L'apertura del Sole 24 Ore: 2 milioni a caccia di posti pubblici. È un pezzo di Gianni Trovati, il quale ci racconta che nei primi 8 mesi dell'anno la macchina dei concorsi pubblici ha viaggiato a velocità senza precedenti. Sono stati lanciati 3.200 bandi per 288.000 posti e ci sono 2 milioni di candidature, per essere precisi. Non ci sono 2 milioni di persone che si sono candidate. Gran parte dei concorsi arriva dalle amministrazioni locali, ma sono i bandi delle pubbliche amministrazioni centrali a raggiungere le dimensioni maggiori. Piace il posto pubblico. Torna a piacere, forse, chissà. Ambiente senza vita è l'apertura di Avvenire, che è dunque un'apertura particolare perché è dedicata al fatto che nel 2023 sono stati uccisi 196 attivisti verdi, il 70% tra Brasile, Honduras, Messico e Colombia, mentre Papa Francesco è a Timor Est. Boccia scappa dalla TV per evitare le domande. Libero si dedica ancora alla vicenda San Giuliano, il colpo di scena dalla Berlinguer. Lei doveva essere presente per un'intervista concordata. Aveva scritto tra l'altro sui social, ormai qua stiamo sfiorando il ridicolo, faccio tutto questo per la Repubblica. buoni, cala, come dice Bud Spencer. Comunque, questa è l'apertura di Libero. La boccia spiava i deputati e la Camera la bandisce, e l'apertura del giornale e poi ondata di aperture dedicate a quello che succede alla Commissione Europea e all'interno del governo. Complotti e fantasmi, Meloni in tilt a Bruxelles, scontro totale su Fitto è l'apertura di domani. Fantasmi a Roma è l'apertura del Manifesto, la Premier si sente accerchiata e lotta contro le ombre, arrivando ad allontanare i poliziotti. Aperte virgolette mortificati, è un comunicato di un sindacato di polizia che lavorano per la sua sicurezza. E qua ci sono, ve lo dico subito, non entriamo nel dettaglio, ma sono due versioni che si confrontano. Meloni avrebbe parlato, dice il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, con l'ispettore c'è là a Palazzo Chigi, non so, il vertice della polizia che c'è là a Palazzo Chigi, dicendogli: guarda, togli i due agenti che sono di servizio a fare gli ascensoristi, cioè che portano su e giù la presidente del consiglio all'interno di Palazzo Chigi. Sulla base, dice, è successo questo. Un sindacato di polizia, il SIOLP mi pare, dice è andata così. Il sindacato di polizia della CGIL dice non è andata così, sono mortificati gli agenti perché Meloni non si fida. Se vi affascinano queste vicende trovate ampie cronache sui giornali. Europa, scontro sul ruolo di Fitto, l'apertura del Corriere della Sera. Ursula scivola su Meloni è il titolo della Repubblica. La nomina di Fitto divide l'Unione Europea è il titolo della Stampa. Commissari europei veti e rinvio, l'apertura del Messaggero. Veti e liti, la Commissione Europea slitta ancora, è l'apertura del Quotidiano Nazionale. Dragheide, il pragmatismo riformista di Super Mario, titolo del Riformista, gli ostacoli dell'Europa, le conseguenze sulla politica italiana, le grandi sfide, i riflessi del report sulle sorti dell'Europa. Spunta la balla sulla laurea della Boccia e l'apertura della Verità. La mancata consulente del ministro dichiara un titolo conseguito nel 2005 presso un ateneo, ma il percorso di studi non risulta completato lì. Socialisti, Verdi e Liberali, ho Fitto noi. Ursula e Giorgia ora nei guai. È l'apertura dell'Unità. Mentre il Foglio apre con un pezzo del direttore Claudio Ceraza: meno tasse, più detrazioni a chi fa figli o a chi li ha, chissà. Giorgetti ci riprova e studia un'idea forte sulla natalità da 6 miliardi. Anticipazione del Foglio. Che poi, con tutto il rispetto per Claudio Ceraza, all'interno del pezzo dice sarebbe un'idea dirompente, cioè non è particolarmente dirompente, sarebbero degli sgravi fiscali per le persone che hanno più di due figli. Va bene, come si diceva, c'è una certa attrazione, vediamo dalle pagine del Sole 24 Ore, per i concorsi pubblici. 2 milioni di iscritti, 2 milioni di candidature per i concorsi pubblici, la grande caccia al posto, così la definisce Gianni Trovati nel titolo. Per i tradizionalisti, scrive, sarà l'immarcescibile fascino del posto fisso. Gli occhi degli ottimisti possono vedere invece l'appeal del posto figo. Beh, lo dice tra virgolette perché era lo spot pensato dal ministero per una pubblica amministrazione che ha bisogno di rinnovarsi e che andrà incontro a un forte turnover e alla necessità di inserire dei giovani. Ma a cosa serve davvero fare un concorso quando si può guadagnare un posto in un'amministrazione pubblica in modi, viene da dire, insperati? Dunque, ci prendiamo queste tre pagine con le quali apriamo la rassegna stampa. Sono pagina 10 del giornale, pagina 5 di Libero e pagina 2 del Fatto Quotidiano. Bianca Leonardi sul giornale a pagina 10 riporta tutta la sequenza di assunzioni fatte negli uffici, chiamiamoli così, di diretta collaborazione del sindaco di Roma e degli assessori, dai social media manager a persone come Federica Lesti, social media manager di Superhumans, l'agenzia di comunicazione che ha curato la campagna elettorale del Partito Democratico di Elly Schlein, che va a lavorare con l'assessore all'agricoltura Sabrina Alfonsi. A fianco di Gualtieri ha assunto una vecchia amicizia un ufficio stampa del sindaco metropolitano nel 2023, capo servizio ufficio stampa nel 2021 in Regione Lazio, ma le cose più questi sono uffici veramente di diretta collaborazione. Ma poi vengono recuperate anche persone che sono state candidate, per esempio Susanna Polimeni, contratto part-time da 20 ore settimanali retribuite a più di 2.000 euro lordi mese, ora collaboratrice dell'assessore alla salute Barbara Funari, ma era candidata nella lista Roma Futura per Gualtieri. Poi certo c'è chi ha curato la campagna elettorale del sindaco, là mi sembra tutto sommato abbastanza normale, ma c'è in giro un po' di tutto questo. Ma il pezzo più divertente, anzi due pezzi più divertenti forse, sono quelli di Tommaso Montesano sul Libero, che prende spunto dalle firme di nomine fatte da San Giuliano nelle ultime ore al ministero per raccontarci cosa ha fatto invece Roberto Speranza quando era ministro. Allora, le date. Dal 21 luglio, giorno delle dimissioni di Draghi, al 22 ottobre, giorno del cambio della guardia al Ministero della Salute, quando i ministri restano in carica per il disbrigo degli affari correnti, Speranza fa 80 interventi. Oh, 80, con il governo già dimissionario. Dunque, il 21 luglio, il giorno nel quale Draghi si dimette, Speranza si muove 9 volte, nomina i rappresentanti del Ministero nel collegio sindacale delle aziende sociosanitarie territoriali di Pavia e Valle Olona, delle aziende sanitarie locali di Frosinone, Brindisi, Lecce, Taranto e Potenza, dell'azienda ospedaliera degli ospedali riuniti di Foggia. Tra l'altro, come sapete, nel giro delle discussioni in queste ore per quello che è successo, dell'azienda di tutela della salute della Valpadana. Il giorno dopo che si è dimesso Draghi, sostituisce nel collegio sindacale degli IFO, gli istituti fisioterapici ospedalieri, Michele Azzone con Andrea Urbani. 3 giorni dopo nomina il rappresentante del ministero presso il collegio sindacale. 2 giorni dopo le elezioni che hanno già incoronato Fratelli d'Italia come primo partito, nomina il rappresentante del collegio sindacale dell'azienda sociosanitaria di Melegnano Martesana. Il 28, il giorno dopo, fa lo stesso con quella di Oristano, eccetera, eccetera, eccetera. Il 18, 4 giorni prima del giuramento del nuovo governo, designa il rappresentante del ministero nel collegio sindacale dello Spallanzani e in quello dell'azienda sociosanitaria di Valtellina e Altolario. Poi arriva Schillaci. A che vi serve fare i concorsi, ragazzi? Ma che vi serve? Agganciatevi, guarda, agganciatevi a qualcuno, perché tanto. Thomas Mackinson sul Fatto Quotidiano invece ci porta ancora una volta nelle stanze del Ministero della Cultura. Tra le figure assunte nella segreteria tecnica del capo di gabinetto figura Claudia Iagnello, è la sorella di Giovanna Iagnello, l'ufficio stampa di Meloni. Militante della prima ora, ha svolto incarichi di segreteria per la Regione Lazio. Suo marito è Paolo Quadrozzi, che lavora nello staff di Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Tra l'altro, il pezzo di Thomas Mackinson in realtà parla della vicenda San Giuliano e della vicenda Boccia, dicendo che sono dettagli che confermano quanto rivelato dal giornale, cioè che Palazzo Chigi sapeva del problema Boccia almeno da fine giugno, perché i corridoi quelli sono e le voci corrono. E anche i parenti, tra gli assunti nella segreteria del ministro c'è Alessandra Russo, che è moglie di Adriano Monti Buzzetti Colella, che San Giuliano a gennaio ha nominato presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Adesso inizio un po' a innervosirmi, così come vi potreste notevolmente innervosire voi se andate a pagina 11 della Verità e prendete le consuete anticipazioni del programma di Mario Giordano su Rete 4 Fuori dal Coro, che riguardano ancora una volta le affittopoli romane. Troverete una foto meravigliosa di un ingresso stupendo, una location in via del Quirinale 28, e quindi siamo accanto alla Presidenza della Repubblica, dove ci sono 8 tra persone e famiglie che pagano 100 euro al mese. Lascio un attimo di silenzio così. Valore teorico 4.000, e sono le tipiche storie italiane. Il direttore del Demanio domanda e risponde che l'agenzia ha fatto quello che doveva fare. I residenti sono figli, nipoti, eredi di dipendenti di allora, rimasti ad abitare in quelle case con canoni vantaggiosi di quel tempo offerti a chi prestava servizio allo Stato. Andiamo in pausa, va.
24 mattino.
Ma questi servitori dello Stato che vivevano in via del Quirinale, le loro prestazioni le erogavano a titolo gratuito o erano pagati? Erano pagati, quindi?
Ciao Simone, sono Paolo da Vicenza, non preoccuparti, noi non ci offendiamo per certe cose, l'importante è che non ci tocchiate i gatti.
No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Scrive Germano, Spezia non rincorra alle cazzate, testuale, scusate, mi è sfuggita, testuale. Spesso queste nomine sono atti dovuti, non farle quelle di speranza, intende, sarebbe stata omissione di atti di ufficio. Però concorderà Germano che 80 nomine dal momento nel quale finisce la legislatura, nella sostanza, non finisce tecnicamente la legislatura, però si dimette il governo, al momento nel quale entra in carica, 4 giorni prima che entri in carica il nuovo governo, oggettivamente suscita un po' di perplessità un'operazione di questo genere. Allora forse si può ragionare su come rinviare queste nomine, se queste nomine appunto possono essere rinviate in una situazione politica di questo genere. Abbia pazienza, su questo sono un po' dubbioso. Dunque, apriamo un capitolo che dal tema della transizione energetica ci porterà all'auto, al settore dell'auto, dove lo nota solamente il Manifesto, vi avevamo dato conto di un pezzo su Domani uscito qualche giorno fa, però quello che sta avvenendo in Sardegna sul fronte delle rinnovabili inizia ad assumere caratteri preoccupanti. 3 episodi in 15 giorni, rinnovabili sotto attacco in Sardegna. Costantino Cossu, da Cagliari per il Manifesto, pagina 7 appunto, racconta di fiamme che si levano intorno alle 4 di notte di lunedì scorso e distruggono 2000 pannelli fotovoltaici in un impianto nelle campagne di Tuili, un piccolo paese del sud della Sardegna. L'incendio è senz'altro doloso. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso 3 uomini incappucciati mentre scavalcano la rete di recinzione per poi spargere sui pannelli la benzina contenuta nelle taniche che avevano con sé, appiccare il fuoco e fuggire via lasciando le taniche sul terreno in bella vista. Un chiaro messaggio. I pannelli appartenevano alla società Greenvolt Power, una multinazionale polacca che a Tuili ha in progetto la realizzazione di 3 parchi fotovoltaici. Sul fronte delle rinnovabili, a fine agosto un attentato incendiario è stato messo a segno durante la notte nel sito della Vestas a Villa Cidro, nel sud dell'isola, dove è in costruzione un parco eolico oggetto di numerose proteste e poi danneggiamenti ad una pala eolica già installata. I comitati di base manifestano quotidianamente nei territori, hanno avviato una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che, se approvata, renderebbe di fatto nulla la transizione energetica in Sardegna. Si è arrivati a 70.000 firme. La presidente della regione Alessandra Todde, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, ha fatto votare una moratoria di 18 mesi sulla collocazione di impianti fotovoltaici. 3 obiettivi, chiusura delle centrali a carbone di Porto Torres e di Porto Vesme, costruzione di 2 rigassificatori per metanizzare la Sardegna e poi la creazione di un'agenzia sarda dell'energia per regolare il settore di base. Ci sono alcune ambientaliste, associazioni ambientaliste unite sotto la sigla Sardegna Rinnovabile, sono WWF, Lega Ambiente, Greenpeace, Club Kyoto, sono contrarie alla metanizzazione dell'unica regione italiana dove il metano è assente e chiedono che tutta l'energia necessaria sia prodotta da rinnovabili senza i ritardi imposti dalla Todde con la legge di moratoria. Come vedete, si torna a quello che spesso abbiamo raccontato in questi anni, a questa sorta di contrasto che c'è tra 2 mondi ambientalisti diversi, quelli che tendono più alla tutela del paesaggio con accenti diversi, addirittura dando fuoco a dei pannelli fotovoltaici, e quelli che invece dicono no, dobbiamo fare le rinnovabili più o meno a tutti i costi, naturalmente con un rispetto del paesaggio, però dobbiamo farle. Mi sembra un fronte che continua a essere molto interessante, in tutta sincerità, dove, per così dire, quell'universo NIMBY che si schiera contro le grandi infrastrutture diventa un pezzo di universo NIMBY che si trasferisce sulle infrastrutture energetiche delle rinnovabili. Detto ciò, l'attenzione è puntata sul settore auto, travolto anche evidentemente da questa transizione forzata all'elettrico richiesta per legge al 2035, racconta il giornale a pagina 23 con Pierluigi Bonora, che il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, dovrebbe incontrare il 23 settembre in un meeting informale, due giorni prima, dovrei incontrare in un meeting informale le rappresentanze di Confindustria e di sindacati per discutere esattamente della transizione verso le zero emissioni. Due giorni prima che ci sia un meeting organizzato dalla presidenza del Consiglio europeo ungherese, nel quale Urso vuole portare la seguente proposta, quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi. È previsto un tagliando, per così dire, allo stop al motore endotermico, alla legge, alle norme che riguardano lo stop al motore endotermico nel 2026. Anticipiamo questo tagliando, cioè facciamolo all'inizio del 2025, deve essere la prima cosa che fa la Commissione europea. Su questo pesa naturalmente la sofferenza del settore auto, che dipende in parte dall'elettrico, ma non solo, scrive Andrea Malan su Domani a pagina 6. Le difficoltà operative, per esempio, della Volkswagen comprendono un sostanziale fallimento del tentativo di creare una propria divisione software, il che a sua volta ha provocato ritardi nei lanci di alcuni modelli elettrici, e poi la fine degli incentivi. Ovvio che l'elettrico abbia un ruolo secondario nelle difficoltà dell'auto tedesca, lo dimostra una notizia arrivata ieri dalla Baviera. La BMW ha corretto a ribasso le previsioni per il 2024 per il calo della domanda in Cina e per richiami e ritardi nelle consegne legati a potenziali difetti ai freni di oltre 1,5 milioni di veicoli. A testimonianza dell'impatto forte che continua ad avere l'industria automobilistica sulle produzioni e sulla produzione industriale, ecco qua il pezzo a pagina 2 del Sole 24 Ore di Luca Orlando, che ci dice che con la produzione di vetture a crollare su base annua del 35% nelle rilevazioni Istat, toccando livelli produttivi che non si vedevano dai tempi del Covid, sono quasi dimezzati rispetto a quanto accadeva 6 anni fa. Con questi dati succede che la produzione industriale fa segnare un calo mensile dello 0,9% e del 3,3% su anno. Questa cosa tocca l'Italia e trae origine non solo dalla produzione italiana, ma anche dalla produzione tedesca, della quale ovviamente noi siamo dei fornitori. Intanto Volkswagen, pagina 11, sempre del Sole 24 Ore, pezzo di Gianluca di Don Francesco, tira dritto, cancella il patto sulla sicurezza del posto di lavoro in vigore da 30 anni e si mette in rotta di collisione con i sindacati. L'azienda ha comunicato a IG Metall, che è il sindacato tedesco dei metalmeccanici, la revoca di una serie di intese legate all'accordo stipulato nel 94 per sospendere i licenziamenti fino al 2029. Di conseguenza, i contratti in vigore scadranno alla fine di quest'anno e se non saranno sostituiti da un nuovo accordo, l'azienda potrebbe far scattare gli esuberi dal luglio del 2025. Traffico.
24 mattino.
Ho un paio di questioni tra la cronaca politica e il diritto penale. Le prendo entrambe dal Sole 24 Ore, entrambe sono firmate da Giovanni Negri. Allora, la prima riguarda un caso specifico e riguarda quel reato del quale mille volte abbiamo discusso, l'abuso d'ufficio, poi abolito dall'esecutivo. E la storia è, mi pare di poter dire, abbastanza divertente e con un tentativo di essere beffarda, perché accade questo. A Reggio Emilia, dove si celebra il processo per i fatti di Bibbiano, della quale ricorderete la questione naturalmente dei bambini tolti alle famiglie e via dicendo, e soprattutto la grande campagna che venne fatta, per esempio, dalla stessa Giorgia Meloni e dalla stessa Fratelli d'Italia contro il PD, definito il partito di Bibbiano. Ebbene, la Bibbia a Reggio Emilia si celebrava e si celebra il processo per abuso d'ufficio nei confronti del sindaco di Bibbiano, che poi in realtà era accusato solamente di aver concesso la sala all'associazione di psicologi, psichiatri che si occupava di questa cosa qua. E di averlo fatto senza gara, in sostanza, quindi più o meno mi pare che la cosa fosse più o meno quella. Cosa succede? Che la procura di Reggio Emilia ha depositato una memoria sottolineando una pluralità di profili di tensione costituzionale della cancellazione dell'abuso d'ufficio. Di fatto ricorre alla Corte Costituzionale per chiedere di ripristinare il reato di abuso d'ufficio. Ed è quello che dicevo, qualcosa di beffardo il fatto che avvenga proprio sul caso di Bibbiano. Penso che l'istanza sarà dichiarata inammissibile, dice il ministro Nordio. Come si fa a pensare che una norma che abolisce un reato sia incostituzionale? Se paradossalmente fosse eliminata questa norma, cosa fa? Fa rivivere un reato abolito da una norma di legge? Così dunque Nordio. E l'altro fronte è l'approdo, sempre Giovanni Negri, del DDL sicurezza, tra il più contestato delle opposizioni. È partito ieri alla Camera l'esame del DDL. Io so che alcuni di voi considereranno giusti alcuni di questi reati, però fatto sta che l'ondata di aggravanti e nuovi reati che entrano nell'ordinamento ancora una volta è notevole. Sicurezza urbana, nuove norme, reato di un nuovo reato per contrastare l'occupazione abusiva di immobili, procedibile a querela fatti salvi i casi di danneggiamento di occupazione arbitraria con pena da 2 a 7 anni. Contro le truffe, soprattutto ai danni di soggetti deboli come gli anziani, aggravante generale con pena da 2 e 6 anni. Quella, ve lo ricordate, ne avevamo parlato, della commissione del reato all'interno o nei pressi di infrastrutture ferroviarie o nei convogli passeggeri, cioè quello diventa un reato più grave, cioè se lo fai vicino alla stazione è più grave che se accoltelli una persona vicino alla stazione, è più grave che se l'accoltelli in un'altra. Quindi se ne sentite il bisogno, seguita, adesso se si scherza naturalmente. Inasprite le pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico aperto al pubblico e se il fatto è commesso con violenza da persona o minaccia, DASP urbano per i semplici denunciati o condannati non in via definitiva per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e le pertinenze dei trasporti pubblici, cioè basta essere denunciati. A proposito di giustizia, molto si discute in questo di giustizia sommaria a fronte di quella signora di Viareggio che ha investito la persona che l'aveva scippata, gli è passata sopra 3 volte. Che la signora di Viareggio che schiaccia il borseggiatore con la sua macchina, scrive Michele Serra nella sua amaca, abbia i suoi fan in rete non è una notizia. Ce li ha anche in Parlamento, dove siedono eletti con milioni di voti fautori della giustizia privata più spiccia e risolutiva. La giustizia sommaria, il butta via la chiave, le mute di linciatori che braccano il delinquente o il reietto come una preda, le folle che applaudono le esecuzioni, esistono da sempre. L'eliminazione fisica dei delinquenti fa parte da sempre del bouquet, fortunatamente vasto e vario, dei sentimenti popolari, cita tra l'altro I Promessi Sposi. E dice però, sbagliamo forse a registrare con eccessivo sgomento queste forme antichissime di ferocia sociale. Dovrebbero fare notizia semmai la pietà per il ladro ucciso così furiosamente, le parole di chi si richiama alla legge, al diritto, ai modi che la civilizzazione si è data per affrontare il crimine. Che siano pochi o tanti, io credo non così pochi, sono la parte di umanità che ha capito di essere uscita dalle spelonche e conta di non farvi ritorno. La voce delle spelonche va considerata un problema importante, ma non è il caso di amplificarla. Mi pare un buon punto. Sul fronte estero, ripeto, oggi non tantissime cose. Vi segnalo un grande grido di dolore di Alex Zanotelli su Avvenire per la scomparsa quasi totale al dibattito pubblico. Noi ce ne siamo occupati di quello che sta avvenendo in Sudan, una crisi umanitaria di dimensioni drammatiche. Un sondaggio, scrive Lorenzo Vita sul Messaggero, che allarma Kiev e che dice che gli ucraini sono stanchi della guerra, soprattutto i più giovani, 1/3 degli intervistati, che poi comunque non è tantissimo, tra i 18 e i 35 anni, dopo 2 anni di guerra dico, tra i 18 e i 35 anni è a favore di un accordo con Mosca anche se nessuno si fida di Putin. E poi c'è un problema di di diserzioni e truppe demoralizzate. Così come il Messaggero con Raffaele Genà dal Medio Oriente, siamo a pagina 11, racconta di questa offerta di Israele che sarebbe arrivata a Yahya Sinwar, capo di Hamas, ed è questa: potrà lasciare Gaza vivo in cambio degli ostaggi e in cambio della rinuncia di Hamas al dominio su Gaza. Vedremo che cosa evolverà. Ci sarebbe stato tantissimo da dire, per esempio, oggi, ma non abbiamo avuto spazio, ma secondo me questo è un tema sul quale torneremo, sulla sentenza che ha riguardato Apple, che dovrà rendere 13 miliardi all'Irlanda. Una grande discussione aperta sulla necessità o meno di un'armonizzazione fiscale tra i paesi europei, posto che non è stata condannata per questioni fiscali Apple, ma per una questione di aiuti di Stato che ha ricevuto dall'Irlanda. È abbastanza complessa la cosa, qua non abbiamo il tempo di spiegarla, però questione aperta, anche se volete in parte alla luce del rapporto di Draghi e del rapporto di Enrico Letta. Comunque, intanto il GR, ci ritroviamo subito dopo con Paolo Mieli. Poi sarà con noi la ministra del lavoro Calderone.